Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.
Tempo liturgico della Pasqua, carissimi, è un dono che la Chiesa ci fa tutti gli anni perché possiamo approfondire, meditare, per interiorizzare meglio il contenuto della nostra fede riguardo alla risurrezione di Gesù e quindi anche al mistero della nostra risurrezione, perché invano sarebbe parlare della risurrezione di Gesù senza pensare che anche noi siamo chiamati a vivere quella vita che Lui ha inaugurato risorgendo dai morti. Ecco, la fede della Chiesa inizia quella mattina di Pasqua quando le donne vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. E allora lì si aprono due prospettive. O si crede che Gesù è risorto, o si rimane con un punto interrogativo. Oppure addirittura, come hanno voluto fare alcuni ebrei, dicendo una menzogna. I discepoli hanno trafugato il corpo. Questo per sottolineare che il cuore della nostra fede è la risurrezione. Ma normalmente noi quando pensiamo alla risurrezione, che cosa pensiamo? Pensiamo alla risurrezione di Gesù. È salito in cielo, ci attende, un giorno ritornerà. E noi cosa facciamo? Abbassiamo di nuovo gli occhi a terra e continuiamo la nostra vita. Sì, al massimo, se ci va bene, accogliamo gli insegnamenti della Chiesa, il catechismo, delle norme morali, delle norme liturgiche. Però se ci pensiamo bene, se siamo onesti con noi stessi, prima di tutto lo dico per me, questa riflessione la faccio per la mia persona, prima di tutto, e poi la faccio considerando quello che vedo intorno, che percepisco nei miei confratelli religiosi, nelle persone che incontro, in queste comunità laica con la quale camminiamo insieme. Insomma, noi viviamo dentro una dicotomia, cioè con la mente crediamo che Gesù è risorto dai morti, ma poi con la pratica, con la prassi quotidiana, col cuore, siamo di nuovo riassorbiti in questo mondo. E allora la risurrezione resta quasi una cosa che aleggia attorno alla Chiesa, e che un giorno, forse probabilmente, si realizzerà. Quando Gesù ritornerà, suoneranno le trombe, come dice San Paolo, i corpi riprenderanno vita e si andrà in cielo. Ma è questo ciò che Gesù ci è venuto a portare? Noi sappiamo che il battesimo è il battesimo nella morte e risurrezione di Cristo. San Paolo sottolinea che i battezzati vengono battezzati nella morte e risurrezione di vita per iniziare una vita nuova, che non può essere la vita di prima con l'aggiunta di qualche riferimento intellettuale o morale in più. L'Apocalisse ci ricorda questa meravigliosa verità. Vidi cielo nuovo e una terra nuova. E poi conclude questo brano che abbiamo letto: colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quindi Gesù risorto siede alla destra del Padre, e che cosa fa alla destra del Padre? Si gira i pollici, guarda le nostre miserie, le nostre cattiverie, le nostre debolezze, la nostra confusione, come facciamo noi quando leggiamo i giornali, che contempliamo il mondo in questo mistero di male che ci attraversa e che sembra sempre peggio. Io che ho 70 anni, ricordo da quando ero ragazzino, ma va sempre peggiorando. La situazione morale, spirituale, esistenziale va sempre peggiorando. C'è una dicotomia, una schizofrenia per cui i beni materiali viaggiano a una velocità folle. Adesso l'Apple si è fermato col telefonino, ma prima ogni anno usciva un modello nuovo, un aggiornamento. Cioè, da una parte c'è questa follia della rincorsa per i beni di consumo per la nostra vita materiale, e dall'altra parte la vita morale, sociale, politica diventa sempre peggio, sempre più asfissiante. Questo perché le persone, anche i credenti, non vivono la fede fino in fondo, appunto, come una possibilità di creare cieli nuovi e terra nuova. Gesù quindi dal cielo risorto che cosa fa? Invia continuamente il suo spirito sulla terra, su coloro che sono disponibili, e per fortuna ci sono tante voci, tante persone disponibili a ricevere questo dono per vivere una vita nuova. Quindi la risurrezione di Gesù è l'inizio della risurrezione dell'umanità, ma questa nostra risurrezione esige un cammino, che è il cammino della fede. Il cammino della fede è questo: passare dalla morte alla vita, passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, o se vogliamo usare un'altra immagine paolina, passare dall'uomo carnale all'uomo spirituale. E questo è il cammino cristiano settimanale. Alla domenica attingiamo dall'Eucaristia la forza dello Spirito per poi cambiare la nostra quotidianità e permettere a Gesù che realizzi la sua opera di salvezza in noi. Come dice, vidi la Gerusalemme che scendeva dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Quindi è una possibilità. La Gerusalemme scende dal cielo per noi come dono di Dio e noi dobbiamo accoglierla come uno sposo accoglie la sposa. Infatti il vertice dell'azione biblica è questa comunione d'amore simbolizzata dalla comunione d'amore che c'è tra uno sposo e una sposa quando si sposano. Quindi Dio vuole scendere nei nostri cuori, cerca di scendere nei nostri cuori tutti i giorni e tutte le occasioni, tutti i pensieri, sono opportunità che Lui ci offre per accogliere questo suo amore, per sposare la nostra anima, per vivere in comunione con noi, vuole dire, no? La voce potente che cosa dice? Egli abiterà con loro. Certo, alcuni intendono questa immagine, questa realizzazione come qualcosa che si realizzerà alla fine dei tempi, ma non è così. È una realizzazione che si deve realizzare dentro il nostro tempo, perché alla fine dei tempi i giochi sono fatti. Il Signore ha detto l'altro giorno alla liturgia, ha ricordato, io sono venuto nel mondo per salvare il mondo, non per condannare. Alla fine dei tempi ci sarà chi vi condannerà, la parola che io ho pronunciato e che voi non avete accolto. Egli abiterà con loro, Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, chi di noi non vorrebbe ricevere questo dono, di non avere più lacrime da versare, di non avere più sofferenze da vivere, di non avere più fatiche da vivere? Tutti voi siete alla ricerca di questo. Tutti voi siete alla ricerca di un qualche cosa che possa saziare pienamente la vostra vita. E tutti voi non lo trovate questo qualcosa perché lo collegate a qualche cosa di umano, qualche cosa che non può saziare. Qualcuno che è come noi, no? Anche uno sposo e una sposa che si sposano, ci sono due desideri, due volontà, due ideali, ma ci sono anche due povertà enormi, che poi rischiano di prendere sopravvento queste debolezze e povertà, e allora i grandi ideali sponsali rischiano di naufragare o, sebbene possa andarci, mantenersi un equilibrio precario
Ecco, il Signore invece vuole fare nuove tutte le cose. Questa è l'opera della salvezza, rinnovare completamente la nostra vita.
Un accenno solo a questa bellissima pagina del Vangelo di San Giovanni che ci ricorda come questo rinnovamento interiore può realizzarsi. Questa parola che ci dice quando noi saremo creature nuove e quando noi possiamo dire a noi stessi di essere risorti da morte. Quando ameremo come ama Gesù. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Questo è il processo attraverso il quale Dio può asciugare le lacrime dei nostri occhi, può togliere la sofferenza del nostro cuore, può illuminare il buio e la solitudine della nostra vita. È solo accogliendo il suo amore e solo amando con il suo amore, solo cercando, bramando ogni giorno questo amore. Oggi siamo venuti qui a celebrare l'Eucaristia, cosa siamo venuti a fare? Dovremmo essere venuti a cercare il suo amore, perché l'Eucaristia è l'amore di Dio versato per noi. E se celebrando l'Eucaristia la prima cosa che chiediamo non è di essere riempiti dal suo amore, celebriamo invano. Se veniamo qui per pregare per il nostro defunto, o per pregare per il nostro nipotino, o perché il parente ha il cancro, certo, il Signore intercede, ha guarito, fa, ma non è questa l'Eucaristia. Il cuore dell'Eucaristia non è chiedere delle preghiere di intercessione per le cose di questo mondo. Anche, ma questo è secondario. Il primario è ricevere l'amore di Dio che si dona a noi oggi qui in concreto, per poter realizzare questi cieli nuovi e questa terra nuova nel nostro cuore, per poter essere queste creature nuove. E infatti il Signore conclude con una affermazione lapidaria che dovrebbe farci tremare, soprattutto a noi sacerdoti, soprattutto a tutti quelli che nella Chiesa hanno il compito, il dovere o anche il desiderio, come tanti laici impegnati hanno il desiderio di evangelizzare. Da questo sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cioè da questo capiranno che siete cristiani e che il cristianesimo è una cosa desiderabile, bella, utile, significativa, risolutiva. L'amore concreto. Il monachesimo cenobitico è nato, fondato da San Pacomio proprio perché ha sperimentato l'amore concreto di alcuni cristiani che sono andati a trovarlo in prigione. Da questo sapranno che tutti siete discepoli. Vuol dire che le catechesi che noi facciamo, il catechismo che noi diamo ai ragazzi, le catechesi che riceviamo noi durante la vita, tutte le informazioni che riceviamo, per quanto grandi, profonde possono essere, sono il punto di partenza, non quello di arrivo. Non è che uno ha la fede chiara, è un bravo discepolo quando sa tutto su Gesù. Quello è il punto di partenza. Attraverso quell'insegnamento, attraverso la comprensione del mistero di Dio, bisogna cominciare a vivere. E quindi si diventa testimoni del Signore, si diventa luce e sale della terra quando saremo amanti come Lui. Quando avremo capito finalmente che vivere la nostra esistenza significa amare come ha amato Lui. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Noi potremmo dire, da questo saprete di essere miei discepoli. La stessa cosa. Quel giorno saprete di essere miei discepoli e quel giorno sarete miei apostoli quando vivrete la vostra vita con questa disposizione che ho vissuto io, cioè dare la vita per tutti. E allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia questa audacia, questo coraggio grande, questo dono di poter interpretare la nostra esistenza come un desiderio di vivere l'amore di Gesù.